Ed è ancora una volta il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto, quindi un forte abbraccio a tutti voi che siete dall'altra parte. Vi ricordo che siamo arrivati a studiare nella prima epistola di Pietro il capitolo 4. Nello studio appunto di questa prima lettera di Pietro siamo arrivati, vi dicevo, al capitolo 4 e qui Pietro continua nella sua trattazione riguardante la sofferenza del cristiano e affronta il tema guardandolo da una prospettiva diversa. Egli presenta la sofferenza come antidoto al peccato. Leggiamo i primi 6 versetti. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato, per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Basta con il tempo trascorso soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie, nelle illecite pratiche idolatriche. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza, e parlano male di voi, ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti per questo è stato annunziato il Vangelo anche ai morti, affinché dopo aver subito nel corpo il giudizio comune a tutti gli uomini, possano vivere mediante lo Spirito, secondo la volontà di Dio. Il primo versetto del capitolo 4 riprende il tema iniziato da Pietro nel capitolo 3, versetto 18, l'importanza cioè di imitare l'esempio di Cristo che, a tempo e luogo, fu pronto a soffrire per fare la volontà di Dio. In quel contesto Pietro voleva incoraggiare i lettori a dare una buona testimonianza cristiana. Qui l'Apostolo vuole preparare i cristiani a essere pronti a soffrire per evitare di peccare. Anche voi armatevi dello stesso pensiero. Significa pensare come Cristo riguardo all'ubbidienza e alla sofferenza, essere convinti che è meglio fare il bene e soffrire piuttosto che fare il male. Ritorniamo qui, ai versetti 17 e 18 del capitolo 3, ve li rileggo. Infatti è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, Lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito. Dicendo, anche voi amatevi dello stesso pensiero, la parola pensiero, usata da Pietro, non denota però un atteggiamento mentale, ma la conoscenza che si è maturata sul modo in cui Dio agisce con le persone. Vi è però un motivo preciso per tutto ciò. I cristiani dovrebbero essere pronti, come Cristo, a patire per aver compiuto il bene, poiché colui che ha sofferto nella carne smette di peccare. Se questa fosse un'affermazione di carattere generale, non sarebbe vera, perché molti individui hanno sofferto fisicamente, tuttavia continuano a peccare molto. Pietro inoltre non sta semplicemente dicendo che la sofferenza fisica in qualche modo purifica e rafforza le persone. Ne rafforza alcune, ma altre diventano ribelli verso Dio e amareggiate. Dobbiamo piuttosto leggere la frase alla luce del tema della sofferenza, per aver fatto il bene. Il tema affrontato dall'Apostolo nel capitolo 3, dal versetto 14 al 18, dove il tipo di sofferenza nella carne, inteso da Pietro, è definito nel versetto 17. Infatti è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Perciò colui che ha sofferto nella carne smette di peccare. Significa chiunque ha patito per aver fatto il bene e ha continuato ad obbedire a Dio nonostante il dolore che ciò implicava, ha chiaramente voltato le spalle al peccato. E l'espressione smette di peccare non può voler dire che non pecca più del tutto, poiché questo di certo non corrisponde alla verità. Molti brani della Scrittura escludono infatti che qualcuno in questa vita possa essere totalmente esente dal peccato. La frase in questione significa piuttosto «Costui ha evidentemente agito in modo da mostrare che obbedire a Dio e non sfuggire alle difficoltà è la motivazione più importante della sua azione». Quindi perseverare nell'obbedienza al Signore, anche se ciò richiede sofferenza fisica, ha un effetto moralmente rivitalizzante nella nostra esistenza. Ci affida più fermamente che mai a un modello di azione dove l'obbedienza è ancora più grande del nostro desiderio di fuggire dal dolore. Facile? Non credo. La mia esperienza personale mi dice che tutto ciò è difficile, perché la nostra natura umana ci frena in questo percorso di avvicinamento al modello proposto da Cristo Gesù. Solo con il suo aiuto, solo con l'azione continua dello Spirito Santo nei nostri cuori possiamo fare nostri questi insegnamenti. La cosa importante è lasciare agire lo Spirito di Dio in noi. Pietro spiega poi nei particolari il concetto di smettere di peccare. Il fine ultimo è quello di vivere una vita guidata non dai sentimenti umani, ma dalla volontà di Dio. Un individuo spezza i vincoli che lo incatenano al peccato per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Questo però non è possibile all'uomo se non in virtù del sacrificio di Cristo. Non saranno certo i nostri sforzi, le nostre capacità, la nostra volontà a permettere questo cambiamento radicale della nostra vita. Come dicevo prima, questo è possibile solo in Gesù Cristo. Naturalmente, il pentimento iniziale, che è comunque alla base di ogni conversione, è già una rottura con il peccato e una decisione di vivere in modo gradito a Dio. Ma in questi versetti Pietro sembra dire che l'obbedienza a Dio, pur costando a volte anche sofferenza fisica, implica un impegno morale, costante, determinato. Per i cristiani che vivono sotto governi ostili, la sofferenza da patire può anche essere davvero grande. Penso ad esempio ai cristiani che vivono in questo periodo sotto un regime musulmano. Per gli altri che, come noi ad esempio, vivono in un regime di libertà di idee e di espressione, la sofferenza nella carne di cui parla Pietro potrebbe essere identificata con la stanchezza fisica o mentale, o altri disagi sopportati per voler essere obbedienti alla volontà del Signore. Passiamo a esaminare il versetto 3 di 1 Pietro capitolo 4. Basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie e nelle illecite pratiche idolatriche. Qui si dà una ragione per vivere non secondo le passioni umane, ma secondo la volontà di Dio. Perché i lettori non dovrebbero vivere rincorrendo le passioni peccaminose di cui parla Pietro? Perché essi hanno vissuto a sufficienza in quel modo nel tempo trascorso, hanno sufficientemente sperimentato il vivere nel peccato e quindi non devono voler più vivere un tipo di esistenza volto ad appagare desideri peccaminosi. Coloro che preferiscono vivere in quella maniera, un giorno, dovranno renderne conto a Dio. La frase «fare la volontà dei pagani», «fare ciò che piace ai pagani», significa trascorrere il proprio tempo in vari tipi di peccato citati dall'Apostolo. Dissolutezze. Vuol dire vivere senza rispetto delle regole etiche, abbandonandosi all'immoralità sessuale o agli atti di violenza fisica. La stessa parola è presente in molte delle epistole di Paolo e anche in Seconda Pietro. Le passioni sono i desideri peccaminosi ai quali si permette di esercitare una forte influenza sul proprio comportamento. Le ubriachezze, le orge, le gozzoviglie sono un aspetto tipico di una vita tendente a seguire i desideri fisici. Le illecite pratiche idolatriche sono gli atti illegali di adorazione degli idoli. In che senso illegali? Tutto ciò che è adorazione degli idoli è illegale secondo la legge di Dio, quindi Pietro si deve riferire a una forma di idolatria così perversa da incitare e coinvolgere le persone in una immoralità vietata anche dalle leggi umane. Dobbiamo ricordarci a questo punto che questo tipo di comportamento era parte della vita normale di quei cristiani prima della loro conversione. Infatti, coloro che li circondano trovano strano questo loro nuovo comportamento. Per questo motivo, Pietro, continuando nel suo ragionamento, scrive al versetto 4 di 1 Pietro capitolo 4. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. L'espressione «corriate con loro» è tradotta alla lettera. Esprime in maniera molto efficace il passo frenetico della loro ricerca di un piacere che non riescono mai a trovare, un vero piacere. Una corsa verso lo stesso torrente di dissolutezza, di brama del piacere, di indulgenza incontrollata verso il peccato. L'immagine nel suo insieme è quella di individui che si gettano a capofitto verso la distruzione. Per questo, quando i cristiani non presero più parte ai peccati commessi dai non credenti, il loro comportamento non solo risultò strano, ma provocò anche delle ostilità. Pietro dice: «parlano male di voi». Il senso di questa espressione è legato all'insulto e alla calunnia, strumenti che evidentemente venivano usati dai non credenti per giustificare la propria immoralità e per diffondere voci che mettevano in dubbio la moralità dei credenti. I non credenti però non possono sfuggire tanto facilmente alla responsabilità delle loro azioni, perché un giorno Dio li riterrà responsabili. È interessante notare che il giudizio divino non si limiterà ai vivi, ma interesserà anche i morti. Dice infatti al versetto 5: ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Questa affermazione di Pietro afferma con chiarezza che la morte non permetterà a nessuno di sfuggire al giudizio. In quel giorno tutti si troveranno coscientemente davanti a Dio. Ci avete mai pensato? Ognuno di noi, credente o non credente, sarà in modo cosciente davanti a Dio per essere giudicato per i propri peccati. L'unica sostanziale differenza sarà che i credenti saranno giustificati in virtù del sangue di Gesù Cristo, sparso sulla croce. Pietro rivolge ora la sua attenzione al destino dei credenti morti. Forse alcuni lettori si erano domandati quali fossero i vantaggi di essere dei credenti per quanti erano già morti, e forse pensavano anche a qualcuno che era morto proprio a causa delle persecuzioni. Pietro dice al versetto 6 di 1 Pietro, capitolo 4: «Infatti per questo è stato annunziato il Vangelo anche ai morti, affinché dopo aver subito nel corpo il giudizio comune a tutti gli uomini, possano vivere mediante lo Spirito, secondo la volontà di Dio». Quindi l'argomento è lo stesso di cui aveva parlato nel versetto precedente, il giudizio finale. È come se Pietro dicesse: «È stato per via del giudizio finale che l'Evangelo è stato predicato a coloro che credevano in Cristo e che più tardi morirono». Quindi i morti, in questo caso, sono coloro che al tempo in cui Pietro scrive sono morti, anche se erano ancora sulla terra quando l'Evangelo venne loro predicato. Il fatto che essi siano morti non dovrebbe quindi preoccupare quelli che sono ancora vivi. L'Evangelo di Cristo non ha mai promesso che i credenti non sarebbero morti. La condanna conseguente al peccato, la morte fisica, ricade su tutti, indistintamente, credenti e non credenti. Tutti devono subire nel corpo, dice Pietro, il giudizio comune a tutti gli uomini, che è la morte. Ma fu predicato loro il Vangelo, in vista del giudizio finale, affinché potessero essere salvati e vivere quindi nel regno spirituale. Le affermazioni di Pietro sono di estrema consolazione per tutti noi, perché ci viene assicurato che i credenti morti sono comunque vivi e godono delle benedizioni del regno spirituale, invisibile, eterno, caratterizzato dall'attività dello Spirito Santo. I credenti viventi sanno, grazie a questo e a altri brani della Scrittura, che i loro cari, gli amici, i fratelli, le sorelle della famiglia di Dio, morti nella fede, sono vivi e godono delle benedizioni promesse da Dio ai suoi figli. Alcuni hanno affermato che l'espressione «è stato annunciato il Vangelo anche ai morti» significa a coloro che sono spiritualmente morti o ai non credenti. Questa interpretazione però non convince, perché non spiega il significato della parola «anche» e non tiene conto del tempo passato di «è stato annunciato». La predicazione ai morti spirituali, ai non credenti, era ancora in corso al tempo di Pietro ed è continuata, continua, anche ai nostri giorni, e continuerà fino al ritorno del Signore. Quindi non è un annuncio limitato al passato, come invece è quello di cui si parla qui. Bene, con questo mi voglio fermare. Vi invito quindi a risentirci domani, alla stessa ora. Ciao.